E stasera Radioattivo inizia in corsa, Massimo Montanz con voi, come ogni martedì Radioattivo può cominciare, deve cominciare velocemente perché per questo anniversario del G8 di Genova mi sono riempito la puntata di tanti interventi importanti, grandi firme ma soprattutto grandi contenuti che spero vi facciano piacere, quindi io vi anticipo, l'avevo detto già nella trasmissione di Irene, sulla scia di Irene che saluto, che mi ha preceduto, fra pochissimi attimi avremo Andrea Purgatori, giornalista, sceneggiatore, regista, scrittore, in questo momento conduttore di Atlantide sulla 7, che ha fatto uno dei tanti suoi documentari, un reportage sul G8 di Genova, e quindi fra pochi secondi, pochi minuti avremo lui. Subito a seguire avremo Massimo Palma, che ha scritto il libro Happy Diaz, e poi avremo l'ex senatore Giovanni Russo Spena, che insomma ha cavalcato tanti posti a sinistra e anche lui ha scritto in questi giorni delle cose di un certo, insomma, di un certo rilievo, e come stiamo facendo con tutta la redazione di Radio Città Aperta, siamo presenti anche con tanti contributi, come dire, emotivi di che cosa è stato il G8 di Genova. Quindi io, mentre chiamo Andrea Purgatori, infatti inizierei da quello che lui ha fatto ascoltare, cioè parlo del contributo di Zero Calcare, un'intervista che lui ha fatto a Zero Calcare, in cui lui ricorda questo, e questi sono i suoi sentimenti. Chiamiamo Andrea.
20 anni dopo, che cosa ti rimane dell'esperienza G8?
Mi rimane, vabbè, tanto essendo stato uno spartiacque, mi rimane sicuramente tutto un rapporto in generale con l'autorità, con le istituzioni, con qualcosa che si è incrinato in maniera abbastanza irreversibile. E poi mi rimane tutti gli strascichi che ancora ci stanno, anche in termini giudiziari, legali, di persone che ancora comunque stanno pagando. E quelle sono cose che comunque fanno sì che è una ferita che in qualche modo non si richiude.
Mi dici com'è stata la progressione, diciamo, dal punto di vista emotivo delle notizie? È stato un crescendo micidiale, no? Di violenza, che credo che abbia sconvolto tutti quelli che erano venuti qua.
Allora, in realtà prima ancora della morte di Carlo Giuliani, i pestaggi per strada, nel senso che comunque da quando nella giornata del 20, prima ancora che arrivasse la notizia della morte, erano cominciati comunque queste cariche, questi pestaggi forsennati, eccetera, già c'è stava qualcosa di molto pesante. Io, prima ancora di sapere che era morto Carlo Giuliani, a un certo punto io volevo andare via e ho preso un pizzone della Guardia Forestale, che tutto mi sarei aspettato tranne che la Guardia Forestale potesse diventare
pure quella,
E eravamo tre ragazzini che hanno chiesto soltanto come facciamo ad andare via da Genova. Punto, era quasi.
E quindi, come vi dicevo, adesso stavamo ascoltando l'intervista di Andrea Purgatori, che è in diretta e che saluto. Ciao, buonasera Andrea.
Ciao, buonasera a te.
C'era Zero Calcare, come dicevo, è uno dei tanti contributi che tu ci hai portato, insomma, questo ragazzo giovane, perché insomma Zero Calcare fa parte di una generazione dopo la mia e dopo la tua, che però è partito con i suoi sentimenti. Quindi io intanto ti ringrazio in nome della redazione della Città Aperta di essere qui. Non ho tempo, perché tu giustamente ne hai poco, per farti i complimenti, per raccontare ai nostri ascoltatori chi sei. Io ti dico soltanto che chiaramente dal punto di vista politico, sociale e culturale ti seguo già dai tempi di Ustica, e quindi anche le altre persone che interverranno stasera, si torna indietro addirittura a Pino Pinelli quando si parla, no, dello Stato che interviene. Poi tu, insomma, la materia la conosci bene anche perché hai conosciuto Licia e le sorelle. Quindi io partirei da questo tuo bel lavoro che stai facendo con Atlantide da parecchio tempo, chiedendoti proprio stasera, in questo anniversario che sta vedendo un po' tutta Italia, come giudichi non tanto le parole del giovane Zero Calcare, che sono abbastanza forti, quanto anche, no, quello che ha detto, insomma, Amnesty International, che in quei tre giorni in Europa, no, in Italia è stato un po' un unicum dopo la Seconda Guerra Mondiale, forse abbiamo sospeso i diritti. Quindi i sentimenti proprio dell'Andrea Purgatori, anche cittadino, oltre che storico, scrittore e conoscitore dei fatti. Cioè, pensi che è troppo forte queste due affermazioni, quella di Zero Calcare e quella di Amnesty International?
No, assolutamente. Guarda, Zero Calcare, non so se nel brano che avete mandato dice una cosa anche molto tenera, dice: io ero andato a Genova pensando di fare la guerra dei bottoni e mi sono trovato in mezzo a una guerra vera. E questo è, diciamo, il sentimento di un ragazzo che all'epoca aveva 17 anni, era anche minorenne, insomma, e che poi raccontava, dice: a un certo punto ho chiesto perché ce ne volevamo andare, avevamo capito che le cose si mettevano male, perché diciamo le forze dell'ordine lasciavano questi black bloc padroni della città e poi intervenivano invece sui movimenti pacifisti no global che avevano le autorizzazioni, quindi cioè era una contraddizione pazzesca quella che accadeva in quelle ore. E poi tutto è precipitato con la morte di Carlo Giuliani. Io ho intervistato suo padre, Giuliani, devo dire una bellissima intervista, poi l'ho sentito anche al telefono 2-3 giorni fa, perché insomma era molto contento anche del fatto che ci fosse stato uno sforzo per ricordare quello che era successo, mettendo in fila delle cose molto complicate anche da raccontare, molto difficili, perché diciamo ridurre tutto quello che è accaduto al fatto che c'era un ragazzo con un estintore che voleva tirarlo contro un mezzo dei carabinieri e un carabiniere che gli spara in faccia e lo ammazza, e poi tutti i tentativi di depistaggio che ci sono stati lì anche sul posto, cercando di picchiando la testa di questo ragazzo già morto con un sasso per cercare di nascondere il fatto che era stato sparato un colpo di pistola, per non parlare di quello che è successo alla Diaz e a Bolzaneto. Certo. Insomma, raccontare tutto questo, secondo me, da una parte è importante, perché non bisogna, come dire, non sui diritti, sulla legalità non bisogna abbassare la guardia. E quindi ciò che è stato, anche se diciamo i processi non hanno portato
dei grossi risultati.
Dei grossi risultati, però va ricordato, perché la memoria di quello che è accaduto, e guarda che quando sono andato in onda io con Atlantide, quella giornata ha coinciso con le rivelazioni su quello che era successo nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. Dove poi è andato Draghi col ministro della giustizia, quindi non stiamo parlando diciamo no di faziosità, certo. Oppure stiamo parlando semplicemente del fatto che se non esiste un'informazione che fa memoria e che su queste cose non abbassa la guardia, allora ci dobbiamo arrendere al gossip, all'isola dei famosi, a quello che diciamo cercano di propinarci per evitare di pensare, ma soprattutto di far sì che questo paese diventi davvero un paese a democrazia compiuta.
No, questo sì, Andrea, dico, però io mi domando, no, anche la stessa visita, partendo da quello che hai detto te, la visita di Draghi nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, ma è sufficiente? Cioè, nel senso, quando noi, prima ti citavo, da Pino Pinelli in poi, se vogliamo soltanto racchiudere in 70 anni quello che succede, è vero che certo che non succede tutti i giorni, però questa tendenza, no, di una parte dello Stato a coprirsi, a coprire e a intervenire sempre in uno stesso modo, quando poi abbiamo sempre detto, quando insomma, Pasolini diceva il poliziotto non è il tuo nemico, no? Quando tu stai in piazza, certo. E magari ci saranno tanti poliziotti
guarda che
approvavano.
Il padre di Carlo Giuliani ha detto che quel carabiniere è vittima tanto quanto suo figlio di quello che è successo. Poi certo. Giuliani ha perso un figlio e il carabiniere è vivo, e questa già è una grande differenza, però tutto sommato sono entrambi vittime di una follia, diciamo, che per 3 giorni è stata quello che dice Amnesty, la sospensione dello Stato di diritto, la sospensione della legalità. Allora tutto questo secondo me va raccontato tenendo presente che da 20 anni a questa parte non c'è mai stato un politico che si sia scusato per quello che è successo.
È questo che dico io. Quindi cioè, Draghi per esempio lo farà? Cioè dopo il ministro della giustizia?
Il fatto di andare dentro quel carcere dopo quello che si è scoperto, ci va il Presidente del Consiglio, secondo me non è una cosa qualunque.
Una cosa nuova.
Non è che noi abbiamo visto tanti presidenti, e certamente no. Draghi non è un estremista, non è un, come dire, che va là perché sta aizzando una parte politica, ci va perché fa una testimonianza secondo me importante, cioè porta la politica là dentro per fargli capire che quella roba non è tollerabile. E beh, per quanto riguarda il G8, questo noi non l'abbiamo mai visto,
no. Non
l'abbiamo mai visto neanche in passato.
C'è voluto del resto soltanto questo pronunciamento di Bruxelles che in qualche maniera no, ha bloccato i ricorsi di alcuni poliziotti, che insomma forse quello pure no, ha stonato, cioè nel senso che noi dobbiamo aspettare Bruxelles che in qualche maniera mette ordine nella giustizia italiana, perché
guarda, girava una fotografia sui social mi pare ieri o l'altro ieri della divisa di un poliziotto con dei tagli, diciamo, no, che lui sosteneva fossero stati fatti dai manifestanti, li aveva fatti da solo, se li era fatti da solo come la storia delle Molotov trovate dentro la Diaz, che per, come dire, per fortuna sono state fotografate in mano a, alle forze dell'ordine prima dell'irruzione dentro la Diaz. Quindi cioè, quello che è successo è, come dire, spaventoso, perché ha tolto anche a, a una generazione, e forse a più di una generazione, la voglia di andare in piazza e di manifestare. Cioè non si può raccontare il G8 come la giostra dei Black Bloc. I Black Bloc sono stati lasciati liberi dall'inizio alla fine di fare quello che volevano, non ne è stato preso uno, e tutta la violenza si è scaricata sui manifestanti che erano autorizzati a fare i cortei. Questa è la realtà di come sono andate le cose.
No, ma questi sono i fatti, e i giornalisti del tuo spessore ci aiutano, come dici tu, a fare in modo che non, che la memoria non venga, cioè venga, insomma, i fatti vengano raccontati come sono, no? Però io, certo, dico, secondo te basta, cioè per ridurre al lumicino quella cultura che purtroppo in Italia è ancora presente? Io non so come chiamarla, tu la potresti chiamare sicuramente meglio, non so se è una cultura forcaiola, destreggiante o ancora pseudofascista, che è un termine che forse non è neanche più, però perché no, le forze dell'ordine, quando succedono queste cose, dalle manifestazioni di piazza all'epoca della retata in cui fu coinvolto Pinelli fino a oggi, quindi passa un lunghissimo tempo, ci sono ancora queste coperture da parte di chi rappresenta lo Stato? Cioè, abbiamo una speranza per Andrea Purgatori? C'è ancora una speranza?
Ma guarda, allora, intanto sono diverse ovviamente le cose, no? Nel certo. senso che la tragedia di Pinelli sta dentro la strategia della tensione, e la strategia della tensione era una strategia dove i neofascisti andavano a braccetto con una parte dei servizi segreti e con una parte della politica che utilizzava e utilizzò le bombe e tutto quello che accadde per cercare, diciamo, di tenere il paese da una parte piuttosto che da un'altra, e comunque spaventare chiunque avesse intenzione di fare qualcosa. Adesso l'ho detto in modo brutto, certo, rozzo, no. Però questo è.
Ma anche al G8 non c'è una parte della politica che è coperta, secondo te?
Sì, certo, no, tant'è vero che non si è scusato nessuno, assolutamente, non si è scusato nessuno, ma come dire, però lì... E anche su Santa Maria Capovetere, secondo me, poi per fortuna, diciamo, anche se non, la giustizia non è arrivata fino in fondo, qualcosa è accaduto. Mentre noi stiamo ancora parlando di Piazza Fontana, stiamo ancora parlando di Piazza della Loggia, eccetera, come degli episodi che sono ancora abbastanza fermi. Voglio dire, Franco Freda, che è uno dei due, insieme sì. a Ventura, che è morto, che è responsabili di quello che è successo alla Banca dell'Agricoltura, è libero e non più processabile,
certo. Esatto. Per legge italiana.
Ecco, questo ci stiamo, questo, noi viviamo in questo paese, no?
Ecco. Che va bene, una battuta, perché poi non ti voglio far perdere tempo, qualcuno non voglio, giustamente non si può tornare a quell'epoca, ma anche perché il 68 italiano è durato 30 anni rispetto al 68 francese, che è durato pochi mesi, quindi
guarda, io ero molto giovane, ma anche io da minorenne facevo politica, anche io sono sceso in piazza, cioè fino a che non c'è stata Piazza Fontana, diciamo la speranza e la motivazione che avevamo tutti quanti andando in piazza, manifestando, cioè, era quella di cambiare il paese, cioè di farlo diventare un paese finalmente scrostato, un paese diverso, un paese che avesse delle aperture. E purtroppo poi c'è stata un'involuzione che è stata voluta e che è passata anche attraverso le bombe, anche attraverso il terrorismo, anche attraverso tutti questi episodi, che però non vanno dimenticati, perché sono delle lezioni. Se noi ci dimentichiamo delle lezioni, potremmo continuare a ripetere quello che è successo.
Certo, Andrea, prima di salutarti, la politica oggi, ma non solo in Italia, ecco, su questo purtroppo ci fa buona compagnia tutta l'Europa, anche per la rappresentazione oggi, no, per quanto riguarda la discussione in Parlamento, non mi sembra che stiamo vivendo un momento alto di politica, no? Del resto Draghi non era un politico.
Noi stiamo vivendo un momento di politica con dei politici che abbiamo mandato noi là dentro, non è che ci sono andati da soli. Cioè, questo paese è un paese che è stato un po' alla volta depauperato dall'intelligenza, dalla capacità, dalla visione che, piaccia o non piaccia, aveva un'altra generazione di politici. Quello che c'è oggi in Parlamento purtroppo rappresenta anche per gran parte quello che accade in questo paese. oggi insomma il leghista Borghi quando gli hanno detto della vaccinazione ha detto ma perché non chiedono agli omosessuali se hanno l'HIV e se fanno la profilassi, cioè capisci, siamo a questo livello,
sì.
Cioè mescoliamo il Covid con l'identità di genere, con quelle che sono diciamo le identità sessuali che sono assolutamente libere, cioè stiamo mescolando tutto e mescoliamo tutto in un modo veramente becero, no? Che fa vergognare, ma purtroppo però
ma non a tutti purtroppo, ma non a tutti insomma, mi viene da pensare anche alla battuta che è successa a Roma, insomma io sono laziale, sembra un'altra cosa, ma insomma noi ancora stiamo combattendo, no, con inneggiamenti a un ragazzo albanese che è venuto a giocare a Roma e ha cantato Bella Ciao negli spogliatoi. Senti, Atlantide ci ha accompagnato per tutta la pandemia, anche da prima. Proseguirà questo tuo lavoro?
Che sì, prosegue e
riprende.
Riprende a settembre, certo. Adesso
per ora non c'è nient'altro di grande, diciamo,
No, adesso stiamo mandando una serie ogni mercoledì per 8 settimane che si intitola Caccia a Hitler e che racconta diciamo la caccia che è stata fatta nell'ipotesi, nel sospetto che Hitler fosse riuscito a fuggire dal bunker sotto la cancelleria a Berlino e perché in effetti non esistono testimoni diciamo che hanno visto il suo corpo, trasferito i suoi resti eccetera, e questi documenti dei servizi segreti mondiali hanno messo in piedi un piccolo team che ha indagato per tantissimi
Argentina,
anni, scoprendo le coperture che i gerarchi nazisti hanno ricevuto nella loro fuga dalla Germania, coperture politiche, coperture anche religiose da parte del Vaticano, coperture che hanno consentito a molti di loro di sfuggire a un giusto processo come quello che è stato fatto a Norimberga.
Grande storia, stai facendo concorrenza a Paolo Mieli, mi viene fatta una battuta a livello
ovviamente. Ma Paolo Mieli ogni tanto viene
l'ho visto senza citare poi degli storici che ci hanno preceduto. Grazie Andrea, veramente grazie tante,
grazie a voi,
sempre buon lavoro, in bocca al lupo,
buon lavoro
e
a voi.
Stai vicino insomma a questo paese, grazie e buona fortuna,
ciao. Grazie, ciao.